Mautino, devo metterti alla prova.
Ma di nuovo, ma mi metti sempre alla prova, Megnetti. È una prova continua. Gli esami non finiscono mai.
Esatto. Comunque c'è scritto Paolo a ciolonascienza@post.it per chiederci perché ogni tanto si dice evidenza scientifica invece di prova scientifica. È una bella domanda, anche perché in effetti ogni tanto scappa anche a noi, no?
Ma sì, noi cerchiamo di non farcela scappare, però effettivamente ogni tanto capita. Si dice evidenza scientifica perché è uno di quei falsi amici, tradotti appunto male dall'inglese. In inglese è evidence, che viene tradotto con evidenza, ma la vera traduzione è prova, e quindi sono le prove scientifiche. Dicevo che noi cerchiamo di dire sempre prova scientifica, poi ogni tanto ci scappa qualche evidenza, ma perché tra addetti ai lavori ormai è stato sdoganato l'uso della parola evidenza, un po' come quello degli studi scientifici che si sottomettono alle riviste, perché dall'inglese submitted, per cui insomma anche nel mondo della scienza ci sono delle false convinzioni che circolano.
Beh, direi evidenza, cioè volevo dire prova superata allora.
Eh sì, evidentemente.
Ecco. Intanto oggi parliamo del caso Holostem e delle sue terapie all'avanguardia, della conferenza del clima iniziata da poco a Dubai e di una misteriosissima piramide. Io sono Emanuele Megnetti.
Io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. In queste settimane si è parlato molto della liquidazione di Holostem, una startup con sede a Modena fondata nel 2008 da Michele De Luca e Graziella Pellegrini, che sono entrambi docenti all'Università di Modena e Reggio Emilia. Holostem aveva anche la partecipazione di Chiesi Farmaceutici, una multinazionale farmaceutica con sede a Parma.
E circa un anno fa Chiesi aveva annunciato di voler uscire dalla società e quindi Holostem aveva cercato sostegno economico altrove ed era stata avviata una trattativa con Eneatech Biomedical, che è una fondazione che è stata creata nel 2020 dal governo con l'obiettivo di investire nel settore biomedico. Sembrava che la situazione si fosse risolta, mancava solo quello che tutti pensavano fosse ormai una formalità, cioè la classica firma del ministro per l'impresa e il Made in Italy Adolfo Urso. Tuttavia, poco più di una settimana fa era arrivata la comunicazione della bocciatura da parte del ministero e per Holostem le cose si erano fatte molto difficili, per non dire critiche, anche perché da allora sono stati poi avviati ricorsi, trattative e c'è stata una grande mobilitazione dell'opinione pubblica per cercare di far rivedere la decisione al ministro. E alla fine poi un ripensamento è arrivato proprio in questi giorni con un accordo per dare il sostegno economico di cui necessita Holostem per continuare le proprie attività. È un risultato importante che era stato auspicato da molti ed è anche l'esito di cui si è parlato di più, però è solo un pezzo della storia.
Eh sì, perché questa descrizione, che è corretta sul piano formale, non rende bene l'idea di che cos'è Holostem. Non stiamo infatti parlando di una piccola azienda come tante altre che attraversano momenti di crisi e cercano di salvarsi, spesso anche nell'indifferenza generale. Holostem è di fatto un centro di ricerca che studia e mette a punto terapie avanzate per curare malattie e condizioni gravissime. Le raccolte firme, gli appelli sui social, gli articoli scritti dagli scienziati, le testimonianze dei pazienti sono arrivati in maniera, ci sentiamo di dire, forse anche un po' inaspettata per il ministero e dimostrano che l'impatto di un'azienda sulla società ha poco a che vedere con le dimensioni e con il volume di fatturato. In questa puntata vogliamo quindi provare a raccontarvi il perché di queste differenze, anche alla luce del fatto che questo tipo di aziende un po' anomale saranno sempre più presenti nelle nostre vite, soprattutto se parliamo di salute, e quindi è bene conoscerle.
E quando parliamo di farmaci ci immaginiamo le pillole, le iniezioni, insomma quelle cose che si comprano in farmacia e che vengono somministrate poi in ospedale. Quindi prodotti che sono commerciali e che hanno seguito un certo iter di sperimentazione e approvazione e che vengono venduti uguali per tutti. Ci sono i dosaggi, ci sono le prescrizioni in base alle caratteristiche della malattia e poi anche del paziente, però il prodotto alla fine è sempre quello. Anzi, deve essere sempre quello, nella versione che è stata approvata dagli enti regolatori nazionali come l'Agenzia Italiana per il Farmaco, cioè l'AIFA, oppure internazionali come l'Agenzia Europea per i Medicinali, cioè l'EMA. In questo caso, però, si parla di qualcosa di completamente diverso, anche se formalmente poi in realtà è uguale. Ed è qui che le cose si complicano, e sapete che quando ci sono le complicazioni noi ci divertiamo. Prendiamo proprio l'esempio delle ricerche di Pellegrini e De Luca, che molto prima di fondare Holostem lavoravano nei laboratori dell'Università di Modena e Reggio Emilia sull'uso di cellule staminali per la produzione di tessuti, intesi nel senso biologico del termine, quindi per esempio pelle oppure cornee.
Allora, intanto aspetta un attimo, perché hai detto cellula staminale e dobbiamo dire brevemente che cos'è. Una cellula staminale è una cellula che ha un destino aperto, cioè che può differenziarsi e dare origine a cellule differenti. Nel nostro organismo i serbatoi di cellule staminali servono a sostituire le cellule che man mano muoiono e a far sì che tutte le nostre strutture continuino a funzionare. Quindi nella cornea, che è l'esempio che citavi tu prima, abbiamo un serbatoio di cellule staminali che produce cellule specifiche della cornea. Nella pelle abbiamo cellule staminali che producono i tipi diversi di cellule che poi la compongono. Sono cellule abbastanza versatili e hanno la caratteristica di essere coltivabili in vitro, cioè in laboratorio, quindi a partire da poche cellule staminali epiteliali, per esempio prelevate da una persona, si possono produrre degli ampi lembi di pelle. Ovviamente una cosa è dirlo, soprattutto qua in un podcast, e una cosa è poi farlo davvero, però Pellegrini e De Luca ci sono riusciti. A partire dalla metà degli anni 90 hanno messo a punto una prima terapia cellulare proprio per la ricostruzione della cornea di persone che l'avevano persa in seguito a traumi, ustioni, incidenti vari e che avevano troppo poche cellule staminali per poter garantire una guarigione autonoma.
E visto che siamo un podcast scientifico, ricordiamo anche che il trapianto di cornea si faceva naturalmente anche prima, e però il donatore era un donatore diverso dalla persona che doveva ricevere la cornea, e che la cornea poi è quell'organo che protegge l'occhio anteriormente e fa da lente, una delle lenti più importanti proprio degli occhi. È sufficiente con il sistema di Pellegrini e De Luca una biopsia con il prelievo di poche cellule staminali per ricostruire in vitro un'intera cornea, che viene poi trapiantata sull'occhio del paziente e che ha il vantaggio, rispetto ai trapianti classici di cui parlavo poco fa, di non avere reazioni di rigetto, visto che si tratta delle cellule dello stesso paziente, in sostanza una specie di autotrapianto. Una ventina di anni dopo i primi risultati sui pazienti, nel 2015, la terapia cellulare è stata approvata con il nome di Holoclar ed è un farmaco a tutti gli effetti che ha restituito la vista a circa 500 persone.
Qui arriviamo a un punto importante del discorso. A partire dal 2007, con il regolamento europeo 1394, appunto del 2007, sono state introdotte regole molto più stringenti per le terapie avanzate, che sono state poi di fatto equiparate ai farmaci di cui parlavamo all'inizio, quelli uguali per tutti. Il regolamento ha reso necessario un cambiamento radicale nell'approccio a queste terapie. Per poter essere approvate dagli enti regolatori avrebbero dovuto seguire tutto l'iter di approvazione dei farmaci, con laboratori attrezzati per lavorare in condizioni farmaceutiche, con figure professionali dedicate ad aspetti tecnici e legali che generalmente mancano nei laboratori di ricerca universitari. Holostem nasce quindi qui nel 2008, non appena il regolamento è entrato in vigore, con l'obiettivo di trasferire la conoscenza costruita nei 20 anni precedenti in prodotti che potessero essere messi a disposizione dei pazienti.
Tra gli obblighi imposti da questo regolamento c'è per esempio quello di condurre degli studi clinici di fase 1, 2 e 3, come accade a tutti i farmaci che vengono poi immessi in commercio. E brevemente, poi se volete potete andare a recuperare una delle primissime puntate di Ciulo una Scienza, dove avevamo proprio raccontato questa cosa dei test clinici. Ti ricordi, Mottino? Era proprio
all'inizio. Era la seconda.
Pensa come eravamo giovani. Comunque, nella fase 1 si valuta sostanzialmente la sicurezza del farmaco su volontari sani o, in casi particolari, su pazienti. Nella fase 2, invece, si inizia a valutare l'efficacia e si cercano di mettere a punto i dosaggi, confrontando il farmaco con un placebo, quindi con una sostanza che non fa nulla. Infine, poi, nella fase 3, in genere, aumentano i numeri dei pazienti coinvolti e si valuta anche se il farmaco funziona meglio degli altri farmaci a disposizione per quella specifica malattia. Questa ovviamente è la base, poi ci sono modifiche a seconda della malattia. Per esempio, in oncologia non si fanno studi di fase 1 su volontari sani. Oppure ci sono anche casi in cui nella fase 2 si sostituisce il placebo con un trattamento che è già disponibile. Oppure ancora ci sono delle eccezioni nelle malattie rare, per le quali il numero di pazienti coinvolti non può per ovvi motivi essere molto alto, proprio perché parliamo di malattie rare.
si tratta di un percorso necessario per garantire una certa serietà ed evitare derive come quella del caso Stamina, nel quale venivano trapiantate cellule staminali in condizioni decisamente poco ortodosse e senza prove che quel trattamento funzionasse. È un percorso appunto necessario, però molto costoso, che ricade poi sul costo finale del farmaco stesso. Se i costi di ricerca e di approvazione di un antinfiammatorio o di un antibiotico possono essere ammortizzati dalla vendita di milioni di confezioni, nel caso delle terapie avanzate rivolte a malattie o a condizioni rare si parla di numeri dell'ordine delle centinaia, se non delle decine, oppure delle unità. E inoltre non ci sono confezioni, ma terapie personalizzate sul singolo paziente.
E può essere utile riprendere un esempio di cui vi avevamo già raccontato in passato qualcosa. Qualcuno forse si ricorda della terapia genica contro l'ADA-SCID, che è un'immunodeficienza grave che, se non viene curata, porta alla morte in poco tempo i bambini che ne sono colpiti. Ma se trattata con la terapia genica, porta alla guarigione totale. Ecco, questa terapia è stata messa a punto dall'Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica di Milano ed è stata poi commercializzata con il nome di Strinvelis in collaborazione con la multinazionale farmaceutica GSK prima e poi Orchard Therapeutics, che era poi subentrata a GSK.
Il trattamento dei bambini che hanno questa malattia consiste nel prelievo delle cellule staminali ematopoietiche, quindi quelle che daranno poi origine alle cellule del sangue e del sistema immunitario, nella produzione di un vettore virale che possa trasportare una versione corretta del gene difettoso, nell'infezione delle cellule staminali che nel frattempo sono state coltivate in vitro, in un trattamento chemioterapico dei bambini e poi nel trasferimento delle cellule trasformate. Capite da questa descrizione, che comunque è una semplificazione, che è una cosa molto diversa dalla somministrazione di un antibiotico che va bene per tutti. Si tratta di fatto di medicina personalizzata che richiede personale molto specializzato, strutture molto specializzate, costi ingenti di per sé, a prescindere dai costi legati all'approvazione. Il risultato è che il costo a paziente è molto alto, dell'ordine delle centinaia di migliaia o dei milioni di euro, con un margine per le aziende che non è alto, nonostante appunto le cifre esorbitanti. Anche considerando che non è l'azienda a stabilire il costo, è un costo che viene sempre negoziato con le istituzioni sanitarie, come l'Agenzia Europea per i Medicinali, l'EMA.
E a questo punto della storia ritroviamo Holostem, che ha messo a punto una terapia simile per una malattia rara che si chiama epidermolisi bollosa, che rende la pelle fragile come le ali delle farfalle, ed è da qui il nome di bambini farfalla che probabilmente avrete sentito in questi giorni. Ecco, allora, in questo caso il trattamento prevede di prelevare le cellule staminali epiteliali dei pazienti. Queste vengono poi infettate con un vettore virale per correggere il difetto genetico, coltivate poi in vitro, quindi in laboratorio, per ricostruire lembi di pelle, e poi questi lembi di pelle vengono trapiantati. È un trattamento che è stato provato in via sperimentale su alcune persone, un paio di adulti e un bambino, del quale in queste settimane poi si era parlato molto perché era in condizioni disperate e il trattamento a cui era stato sottoposto nel 2015 gli aveva salvato la vita e gli aveva anche permesso di vivere in condizioni che ormai possiamo definire normali.
Un anno fa sarebbe dovuto partire l'iter per l'approvazione di questa terapia sperimentale con l'avvio degli studi clinici in Italia, in Francia e in Germania, però l'uscita dalla società di Chiesi Farmaceutici ha bloccato tutto. La decisione di Chiesi è in linea con quella di altre aziende che man mano stanno abbandonando il settore delle terapie avanzate per le malattie rare. Prima raccontavamo di Strinvelis, che ha visto l'abbandono da parte di GSK prima, e poi l'anno scorso anche di Orchard. Però la stessa cosa è successa a diverse altre terapie. A oggi le terapie avanzate approvate in Europa sono una ventina, di cui due non sono state rinnovate e cinque sono state ritirate dal mercato.
E quindi siamo in una situazione, capirete bene, nella quale i pazienti vedono che la cura per la loro malattia c'è e funziona, però non possono accedervi perché è stata ritirata dal mercato. Ed è naturalmente una condizione frustrante e si ha anche poi un senso di ingiustizia che si prova molto forte in questo caso e che crediamo anche sia facilmente immaginabile, perché sai che c'è la cura ma non la puoi usare sostanzialmente.
C'è chi, come Fondazione Telethon, ha scelto di prendere in mano la faccenda e di fare quello che le aziende non vogliono più fare, quindi farsi carico di tutto il processo di approvazione, produzione, distribuzione e anche di vigilanza una volta che il farmaco viene immesso sul mercato. Si tratta di un passo notevole, annunciato un paio di mesi fa e che ha di fatto segnato la storia, perché è la prima volta al mondo che un'organizzazione no profit assume un ruolo simile.
Nel frattempo si studiano soluzioni alternative che vanno dalla semplificazione dei processi regolatori, per non dover quindi ripartire ogni volta da zero quando si utilizza lo stesso sistema per correggere geni diversi, per esempio, oppure anche sul piano economico, offrendo incentivi fiscali ai produttori e facilitando la creazione di reti effettive che consentano ai pazienti di raggiungere i centri nei quali si applicano poi queste terapie. È una storia nuova che stiamo scrivendo in questi anni e che, come vedete, ha diversi elementi di complessità. In tutto questo, poi, ritornando alla storia di Holostem, ci sono poi stati, come dicevamo all'inizio, degli sviluppi importanti negli ultimi giorni.
Eh sì, perché mercoledì in Parlamento il ministro ha annunciato di voler dare il via libera all'accordo che salverebbe Holostem a tre condizioni, però.
Infatti il ministro ha detto che Holostem dovrà avere un piano più chiaro del proprio management e che dovrà anche avere un piano della strategia dei costi per i prossimi 6 mesi. Tutto questo poi vincolato all'ultima condizione, che è un impegno tassativo, così ha detto il ministro, a cercare degli investimenti privati che quindi poi subentrino a questa fase di accordo iniziale. Ci sono ancora molti dettagli che devono essere chiariti e che saranno chiariti nei prossimi giorni e che continueremo comunque a seguire.
Allora, Megnetti, se sì. Tu hai un gregge di pecore, a chi lo fai sorvegliare?
Ah, aspetta, è uno di quei test di giochi mentali dove devi portare pecore, cavoli, lupi al fine.
No, decisamente no.
Vabbè, allora è facile, faccio sorvegliare il gregge a un cane da pastore.
Eh già, ma ci può essere il caso in cui a guardia delle pecore viene messo il lupo.
Però non mi sembra che sia una grande buona idea metterci il lupo.
No, decisamente non lo è, però quella del lupo di guardia alle pecore è stata solo una delle tante analogie che diversi osservatori hanno usato nei giorni scorsi per descrivere la scelta di mettere Ahmed Al-Jaber, il capo della grande azienda statale petrolifera ADNOC degli Emirati Arabi Uniti, come presidente della COP28, la conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, iniziata proprio questa settimana a Dubai. Non è una grande idea, eh?
No, e anche perché tra l'altro si sapeva da tempo che l'avrebbe presieduta Al-Jaber, e per questo già prima dell'inizio della COP28 molti si erano interrogati sull'opportunità di avere una persona così legata all'industria petrolifera in una posizione così importante per il dibattito sul cambiamento climatico, che ricordiamo è stato in ampia parte causato proprio dal grande consumo di combustibili fossili per le attività umane nell'ultimo secolo, e quindi se sei a capo di una compagnia petrolifera, beh, insomma.
Avrete capito che è nuovamente quel periodo dell'anno in cui si parla un po' di più di cambiamento climatico, soprattutto sui giornali e nei telegiornali. Noi qui nel podcast cerchiamo di farlo il più possibile anche nel resto dell'anno, perché è davvero un tema che ci riguarda tutti. E l'impressione che traspare dai tanti articoli che si fanno in queste occasioni è proprio questa, cioè tante delegazioni che si confrontano su moltissimi argomenti, partono piene di buoni propositi, che poi però si arenano quando vengono messi in discussione gli interessi nazionali. Dopo qualche giorno la conferenza finisce e tutto è rimasto come prima e non è cambiato niente. L'anno dopo il circo ricomincia. Ma è proprio così?
Beh, allora in parte lo è sicuramente, ma come vi avevamo raccontato l'anno scorso per la COP27 in Egitto, dovremmo pensare a questi eventi vedendoli nel loro insieme, nel contesto in cui avvengono, senza magari focalizzarci troppo su singoli incontri e annunci, anche perché ogni conferenza è l'aggiornamento della precedente ed è anche un pezzetto di una trattativa che ormai dura da decenni, che ha dei tempi molto lunghi e poi anche tantissime complessità per provare a tenere insieme gli intenti comuni di quasi 200 paesi, che poi alla fine sono tutti diversi e hanno soprattutto interessi molto vari e differenziati. Poi certo, in alcune conferenze si prendono decisioni più incisive di altre, questo bisogna dirlo. Alla fine è un po' come una riunione di condominio, forse avevamo già anche usato questa analogia oltre a quella del lupo, perché qualcuno contrario a fare qualcosa c'è sempre, anche se la facciata del condominio cade a pezzi e i balconi vanno sistemati. Quindi magari inizi da quelli e in trattative dopo trattative nelle varie assemblee di condominio alla fine riesci a prendere anche qualche decisione più impegnativa, che so, per esempio rifare il tetto.
Allora, tengo la tua metafora sul rifare il tetto, perché nel caso della conferenza sul clima fu raggiunto un momento rifare il tetto proprio nel 2015, nel corso della COP21 a Parigi, quando fu stretto un importante accordo che conteneva un obiettivo ambizioso di cui abbiamo già anche parlato: mantenere l'aumento della temperatura media globale inferiore a 1,5 gradi Celsius rispetto all'epoca preindustriale. Questo era lo scenario più ottimistico, altrimenti l'obiettivo erano comunque i 2 gradi Celsius. Era un limite più politico che scientifico, e a distanza di 8 anni è ormai chiaro che sforeremo l'obiettivo, almeno temporaneamente.
Sì, un po' come avere sbagliato i tempi nel preventivo per rifare il tetto del condominio, no?
Sì, più o meno, poi adesso usciamo anche da questa metafora condominiale. Dobbiamo comunque chiarire che, nonostante le loro lentezze, anche le lungaggini, le conferenze sul clima sono il luogo più importante per discutere tutti insieme del nostro futuro, considerato che la crisi climatica è oggettivamente la più grande crisi che l'umanità abbia mai dovuto affrontare, perlomeno per la sua scala e le innumerevoli implicazioni. In questo l'accordo di Parigi era stato un segnale molto importante, e se ne parlerà molto a Dubai quest'anno per una particolare scadenza.
Questo perché l'accordo di Parigi prevede che periodicamente si faccia il punto sui progressi raggiunti o mancati attraverso un sistema di controllo che si chiama GST. Allora, la sigla sta per Global Stock Take, e la possiamo tradurre molto letteralmente come inventario globale, non è che siano stati molto fantasiosi. È un lavoro di analisi e ricerca a cui partecipano molte istituzioni internazionali, la comunità scientifica e poi tanti anche soggetti privati. La COP28 di Dubai coincide con il primo ciclo di questi controlli sulle politiche adottate per mitigare il cambiamento climatico, e le conclusioni, possiamo dire, non sono molto incoraggianti.
E chi l'avrebbe mai detto?
Già. L'analisi dice che gli sforzi fatti finora non sono sufficienti per mantenerci al di sotto degli 1,5 gradi Celsius di aumento della temperatura media globale rispetto all'epoca preindustriale. Partendo da queste conclusioni, quindi, i paesi che partecipano alla COP28 dovranno rivedere le loro promesse sulla riduzione delle emissioni, e chi avrà fatto male i compiti dovrà impegnarsi a produrre meno emissioni in modo da rispettare gli impegni che erano stati presi a Parigi. Il GST è quindi uno strumento molto importante, però bisogna anche dire che diversi analisti hanno segnalato in più occasioni che, in mancanza di sistemi poi davvero efficaci per sanzionare i comportamenti scorretti di alcuni paesi, è probabile che questi poi continuino a essere indisciplinati e, in sostanza, un po' a fare come gli pare anche sulle emissioni.
Oltre a fare il punto sulla situazione con una prospettiva minimamente più ampia rispetto alle ultime conferenze sul clima, la COP28 tornerà su 2 punti essenziali che sono da sempre dibattuti e anche continua fonte di lite e di attriti tra le delegazioni. Il primo riguarda le modalità di riduzione dell'uso dei combustibili fossili, il secondo la gestione del fondo di compensazione per i paesi più a rischio a causa del cambiamento climatico. Sulla riduzione di consumo di combustibili fossili il punto è un po' sempre lo stesso, cioè abbandonare carbone, petrolio, gas naturale, passando a fonti di energia che non causano emissioni di gas serra. È quella cosa che definiamo spesso come transizione energetica, e che contiene al proprio interno un sacco di cose, come le tecnologie per realizzarla, quindi il solare, l'eolico, il nucleare, giusto per citarne alcune, ma anche le politiche per favorirne l'attuazione.
I lavori della COP27 dello scorso anno, ve l'avevamo anche raccontato, forse ve lo ricorderete, si erano conclusi con dichiarazioni e impegni che erano piuttosto vaghi sulla riduzione delle emissioni, senza che fosse specificato alcun tipo di combustibile in particolare. Si era arrivati a quella formulazione dopo giorni di trattative, il solito rischio di arrivare alla fine dei lavori senza un documento con intenti condivisi, che è un altro grande classico di questi eventi e incontri. La mancanza di indicazioni precise aveva anche suscitato diverse critiche, anche perché l'anno precedente, quindi alla COP26 di Glasgow, il documento finale conteneva almeno qualche riferimento al carbone, seppure timidamente. Qua sembra che proprio le parole dei combustibili fossili siano vietate in queste dichiarazioni. Anche in quel caso si era partiti da una bozza, tra l'altro, che era molto più impegnativa e che era stata annacquata nel corso delle trattative per provare a mettere un po' tutti d'accordo. E quindi, dopo gli esiti alterni delle trattative degli ultimi anni, quest'anno a Dubai la delegazione dell'Unione Europea arriva un pochino più agguerrita, pur avendo possibilità di manovra limitate. Poi di solito l'Unione Europea dice sempre che arriva agguerrita alle varie COP e poi ne esce più o meno con le armi spuntate. Comunque, la proposta europea è che entro il 2050 chiudano le centrali elettriche alimentate a carbone, petrolio e gas naturale che non utilizzano quelle tecnologie per la cattura e il sequestro dell'anidride carbonica, che poi è il principale gas serra, nel momento in cui viene proprio emessa. L'adozione di questi sistemi, che in sostanza poi evitano che l'anidride carbonica finisca nell'atmosfera immettendola per esempio a grande profondità nel suolo, è studiata e sperimentata da diverso tempo, però dobbiamo anche dire che i risultati sono al momento alterni e questo potrebbe incidere su come sarà accolta la proposta.
L'Unione Europea ha anche in programma la presentazione di alcune proposte per la riduzione dei sussidi pubblici che vengono destinati alla ricerca di nuovi giacimenti di combustibili fossili e al loro sfruttamento. È una proposta che ogni tanto torna e che viene osteggiata dai paesi in via di sviluppo che non vogliono limitare la loro crescita economica rinunciando ai combustibili fossili e che dicono in sostanza ai paesi già sviluppati: voi avete inquinato per decenni, quindi iniziate voi a smettere e lasciateci il tempo di crescere. Istituti di ricerca, scienziati e altre organizzazioni concordano sul fatto che non si debbano più in alcun modo cercare nuovi giacimenti, perché una volta che tu li hai sviluppati diventa sempre più difficile rinunciarci. Le grandi compagnie petrolifere fanno però l'esatto contrario, e qui ritroviamo il buon Ahmed Al-Jaber, che è il presidente della COP28 di Dubai e al tempo stesso è il capo della grande compagnia petrolifera ADNOC, come dicevamo prima. Il giornale britannico Guardian e BBC News hanno dato conto di alcuni documenti interni della fase preparatoria della conferenza, dai quali sembra che Al-Jaber volesse sfruttare l'occasione per parlare non solo di clima, ma anche di nuove opportunità estrattive con alcuni dei paesi partecipanti. Non è chiaro se e come siano stati utilizzati quegli appunti preparatori, e l'organizzazione della conferenza ha sminuito la vicenda, che però ha aggiunto dubbi ulteriori sull'opportunità di far presiedere la COP a una persona così coinvolta nell'industria dei combustibili fossili.
Al-Jaber si è difeso da queste accuse, negli ultimi mesi ha anche difeso la propria posizione e il proprio ruolo, dicendo che se si vuole discutere di clima non si può fare a meno di avere tra gli interlocutori anche le aziende petrolifere. Per esempio ha detto: abbiamo bisogno di un approccio integrato. Poi non è che abbia veramente dettagliato come dovrebbe essere questo approccio integrato, e la sua presenza è stata anche commentata con qualche cautela da altre delegazioni che poi saranno presenti alla COP e da anche persone molto importanti come John Kerry, che è l'inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti per la gestione del clima e delle emergenze climatiche, che ha detto, e lo citiamo testualmente: alcuni potrebbero definire un esperimento l'avere un soggetto del settore petrolifero alla presidenza della COP. Questa è una bella domanda. Insomma, anche Kerry, che del resto ha fatto anche il segretario di Stato, è stato diplomatico e un po' cauto su questa vicenda.
Un certo coinvolgimento delle aziende petrolifere sarà comunque necessario, visto che alla COP si discuterà anche della possibilità di ridurre le emissioni che vengono prodotte nelle fasi di estrazione, proprio ai pozzi. È una quota minoritaria rispetto a quella che si produce quando bruciamo i combustibili fossili, però ha un suo impatto importante. Anche in questo caso si parla di utilizzare quei sistemi per la cattura e il sequestro dell'anidride carbonica, e sarà interessante vedere se ci saranno e di che tipo dai soggetti più coinvolti.
Oh, e adesso arriviamo al fondo di questo blocco, parlando del fondo di compensazione.
Hai raschiato il fondo, Vignetti.
Vabbè, in fondo te lo aspettavi?
Va bene, piantiamola qui, altrimenti smettono di ascoltarci.
Allora, alla COP27 dell'anno scorso era stato trovato con difficoltà, magari ve lo ricordate, un accordo per creare un fondo di compensazione per i paesi in via di sviluppo più esposti agli effetti del cambiamento climatico, sia in termini di perdite sia di danni, ovviamente. E la parola compensazione non è casuale e deriva dal concetto che le responsabilità del riscaldamento globale non sono condivise equamente. I paesi con le economie storicamente più sviluppate, lo dicevi anche tu prima, Motino, sono i principali responsabili perché per molto tempo hanno prodotto maggiori emissioni di gas serra e in larga parte poi continuano a farlo, ecco.
Queste responsabilità storiche sono state accantonate, perlomeno nella formulazione formale sulle caratteristiche del fondo, però c'è ancora molto da discutere sulla sua gestione. A molti paesi non piace, per esempio, che sia la Banca Mondiale a fare da intermediaria e a stabilire le logiche di distribuzione di questo fondo, soprattutto perché la Banca Mondiale è molto legata agli Stati Uniti e si teme quindi uno sbilanciamento nelle trattative a favore dei paesi più sviluppati. C'è poi una discussione che prosegue da tempo su quali siano i paesi da considerare più a rischio e quindi ai quali debbano essere destinate più risorse del fondo. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea vorrebbero inoltre che ci mettessero i soldi anche i paesi che all'epoca delle prime conferenze sul clima non erano considerati economie sviluppate, ma che ora hanno avuto una grande industrializzazione e per motivi diversi producono grandi quantità di emissioni, come, lo diciamo qui con un certo stupore, la Cina e l'Arabia Saudita, che non sono propriamente paesi poco sviluppati.
Eh no, direi proprio di no. La COP28 arriva alla fine di un anno che da mesi è sul percorso per diventare l'anno più caldo mai registrato, con un sensibile aumento degli eventi meteorologici estremi ed enormi danni economici, come vi abbiamo raccontato anche nel corso di quest'anno.
Dirlo e ricordarlo non significa fare allarmismo, ma cercare di essere il più consapevoli possibile e anche mantenersi informati, come cerchiamo di fare nel nostro piccolo, senza ansie, ma provando a capire perché a volte le cose non funzionano come vorremmo.
E per concludere andiamo a Gunung Padang.
Io ti conosco e
cosa?
Io lo so che tu adesso vuoi farmi uno di quei tuoi quiz un po' a trabocchetto, dove viene fuori che io sono un ignorante, no?
No.
E non so niente, però io ti anticipo dicendoti che Gunung Padang è nella parte occidentale dell'isola di Giava, in Indonesia.
Sei ferratissima sul sud-est asiatico allora, Mautino.
Sì, diciamo che ho visto la scaletta prima e mi sono informata sapendo che tu volevi farmi il trabocchetto.
Vabbè, però così è facile. Comunque, Gunung Padang, e adesso diciamo anche che cos'è, è un importante sito preistorico noto da molto tempo, che però ultimamente è diventato ulteriormente discusso perché, secondo uno studio che è stato pubblicato sulla rivista Archaeological Prospection, la collina su cui si trova questo sito archeologico nasconde al proprio interno una piramide che sarebbe stata costruita ben 27.000 anni fa. E se così fosse sarebbe molto più vecchia della piramide di Saqqara in Egitto, che viene spesso citata come la prima struttura monumentale in pietra che era stata costruita 4.600 anni fa, quindi un bel po' di tempo dopo. La presunta piramide che sarebbe nascosta in Indonesia precederebbe anche le strutture megalitiche di Göbekli Tepe, che è il sito archeologico in Turchia vicino al confine con la Siria, che si stima sia risalente a 11.000 anni fa. Insomma, questo per dire che se ci fosse davvero una piramide là sotto, ci sarebbero da riscrivere, questa volta proprio letteralmente, i libri di storia e ripensare l'evoluzione delle prime civiltà.
Bisognerà chiamare Miss Kulin e dirglielo, però esatto. La parola chiave è proprio quel se che tu hai appena detto, perché lo studio ha lasciato perplessi molti archeologi, considerato che si stima che le prime popolazioni umane iniziarono a vivere nella zona tra i 12.000 e i 6.000 anni fa, quindi ben dopo la costruzione di questa presunta piramide. Gli scavi su quelle antiche popolazioni non hanno inoltre portato alla luce tracce di una qualche conoscenza nella costruzione di grandi strutture, e quindi ci si chiede un po' come abbia fatto una popolazione ancora più antica a fare qualcosa del genere.
Il gruppo di ricerca che ipotizza la presenza di questa piramide dice nello studio di aver esaminato diversi strati del sito archeologico e poi, utilizzando alcuni campioni raccolti in profondità nel terreno, ha concluso, analizzandoli, che le caratteristiche geologiche sono compatibili con la costruzione di una struttura effettuata a più riprese nel corso dei millenni, quindi sarebbe stato un lavoro molto lungo e stratificato, appunto.
La ricerca non porta però delle prove molto convincenti e, secondo alcuni geologi e archeologi, la spiegazione più sensata è banale, cioè è il terreno che sotto al sito archeologico è fatto in quel modo lì, con stratificazioni naturali che hanno tratto in inganno il gruppo di ricerca. Nei campioni raccolti inoltre non sono stati trovati indizi su una possibile presenza e attività umana, come frammenti di ossa oppure di legno carbonizzato, e quindi si dice sempre, no, che affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie. Qua prove mi sembra che ce ne siano ben poche, di sicuro sicuro non straordinarie.
No, da cosa si è potuto ricostruire finora, tra l'altro grazie agli studi su popolazioni antiche, magari anche un pochino più strutturati di questo studio, il passaggio da cacciatori-raccoglitori a società sedentarie con un'organizzazione che era poi più complessa avvenne intorno agli 11.700 anni fa, quindi diverso tempo dopo rispetto alla datazione della presunta piramide. Quindi ipotizzare che prima di quel passaggio ci fossero già società evolute a sufficienza per organizzare la costruzione di una struttura così grande è perlomeno ardito, possiamo dire.
La notizia è comunque circolata molto, anche perché è molto affascinante. Inoltre, quel sito archeologico lì di Gunung Padang era comparso nel documentario L'antica apocalisse di Netflix, dove si raccontava di ipotetiche, misteriose, grandi civiltà scomparse e risalenti all'ultima era glaciale, un po' alla Giacobbo, potremmo dire. A quanto pare, gli autori del documentario avevano anche consultato una prima versione di questo studio sulla presunta piramide.
E visto che i dubbi si sono accumulati in poche settimane, ve ne abbiamo anche dato un pochino conto in questo blocco, la rivista Archaeological Prospection ha avviato un'indagine sulla ricerca, perché diciamo c'è il sospetto che qualcosa non torni, anche se per ora dobbiamo dire che i responsabili editoriali, anche l'editore della pubblicazione, non hanno fornito altri dettagli, quindi possiamo dire che il mistero è diventato un altro. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, direi Mautino, la voce è migliorata, ci siamo quasi.
Sì, dai, mi è venuta la tosse in compenso e quindi è stato più faticoso del solito fare la puntata tra un colpo di tosse e l'altro. Comunque, dai, siamo sulla via della guarigione,
perfetto.
Speriamo.
E allora vi ricordiamo che questa puntata, come tutte le altre puntate di Ci vuole una scienza, sono disponibili sulle principali piattaforme e naturalmente anche sull'app del Post.
Vi ricordiamo anche che se volete potete scriverci a civuoleunascienza@ilpost.it per inviarci commenti, suggerimenti, complimenti, che ci fa sempre molto piacere ricevere.
E sì, anche come sapere che molti di voi decidono poi di abbonarsi al Post per sostenere il giornale e naturalmente anche questo podcast. Quindi grazie e ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!